Bene, allora, a Shabbat leggiamo la parasha di Vayeshev, che è la parasha che ci introduce nella storia di Yosef. Yaakov è tornato in Eretz Israel dopo che era stato da Labano, la parasha della settimana scorsa, incontra il fratello Esav. Alla fine della parasha è narrata la morte di Yitzhak, che in realtà verrà molto più avanti, ma la Torah già ce lo dice. La parasha di questa settimana comincia con la storia di Yosef, Yosef che è preferito in qualche forma da Yaakov, che si sente molto legato a sto ragazzino rispetto agli altri figli, anche in funzione del fatto che la madre è da poco morta, Rachel, che era la donna che lui aveva amato per tutta quanta la vita, più di tutti. Però questa forma di preferenza che Yaakov gli fa, i maestri discutono molto su se veramente è una forma di preferenza, se semplicemente è una percezione. Comunque, al di là di tutto, è quello che poi fa scattare la gelosia degli altri fratelli, che si trasforma a un certo punto nella vendita di Yosef in Egitto, e da lì tutta la storia prosegue fino alla discesa di tutto il popolo in Egitto. Sta storia della vendita, poi in realtà noi parliamo della storia della vendita, ma non era nata come vendita, nasce come un tentativo di omicidio che poi invece viene in qualche modo commutato in una vendita, perché quando lui incontra i fratelli che lo vedono arrivare da lontano, e loro hanno ancora risentimento per Yosef, per i sogni che lui aveva fatto e come erano stati interpretati, che l'avevano visto come un modo di sentirsi al di sopra degli altri, qualcuno dice: va, ammazziamolo e ce lo leviamo di turno. E lì i due personaggi che in qualche modo intervengono sono Reuven, che era il grande, era il primogenito, e prova invece a intervenire, aveva tutta l'intenzione di salvarlo, ma è debole e quindi non è una persona che è ascoltata dagli altri fratelli. E invece alla fine Yehuda, che è il più piccolo di Reuven, il quarto dei figli di Yaakov, dei figli di Lea in particolare, però è quello che ha più carisma di tutti quanti, ha più leadership di tutti quanti, invece di ammazzarlo, vendiamolo, ce lo leviamo di torno uguale, e così si risolviamo il problema. Allora, vorrei soffermarmi su uno degli aspetti di questa vendita, che è uno degli aspetti molto interessanti, perché c'è un verso che dice: Vayomer Israel el Yosef, Israel disse a Yosef, Israele è Giacobbe, Israele è il secondo nome che gli è stato dato dall'angelo, Alo Achecha Roim Bishchem, non stanno forse i tuoi fratelli a pascolare a Shchem, Lechave Eshlachacha Aleem, ecco io ti mando da loro, Vayomer lo inneni, e lui gli disse: eccomi qui. Yaakov dice a Yosef: i tuoi fratelli stanno pascolando a Shchem, vai da loro. Sto Shechem è problematico come posto, perché è un posto dove già sono successe cose complicate. Shechem è il posto nel quale Dinah è stata violentata, Dinah figlia di Yaakov e quindi sorella delle tribù, è stata violentata. Cioè, è un posto non proprio semplicissimo, e una delle letture che danno i Chachamim è che non è che Yaakov non lo sa che il posto è così, ma ce lo manda nonostante il posto sia così, quindi nonostante la difficoltà del posto ce lo manda. Così anche a dire che non è che Yaakov non sa della tensione che c'è tra i figli, nonostante la tensione ce lo manda. C'è addirittura che dice che il fatto che l'Orachaim HaKadosh dice che il fatto che Yaakov gli dice: da adesso io ti sto mandando lì, tu stai diventando un mio shaliach, c'è un principio generale per il quale chi sta facendo una mitzvah perché è stato mandato a fare una mitzvah non gli capita niente di negativo, ma dice: io ti sto mandando lì, quindi da adesso tu stai facendo la mitzvah di ascoltare quello che ti l'indicazione del tuo padre, quindi stai facendo una mitzvah, non ti può succedere niente di brutto. Tutta sta storia quindi parte da Shechem, quindi questa storia della vendita. E il fatto che questa presenza della città di Shechem nella vendita torna poi anche, tornerà secoli dopo nella chiusura del cerchio, perché sappiamo la storia, scendono in Egitto, Giuseppe nel frattempo è diventato viceré, li alimenta, il popolo però resta lì, c'è la schiavitù, escono dall'Egitto, attraversano il mare, ricevono la Torah, stanno 40 anni nel deserto, a un certo punto arrivano in Eretz Israele, durante tutto questo percorso loro si porteranno poi le ossa di Yosef che tirano fuori dall'Egitto perché lui fa giurare di farlo seppellire in Eretz Israele. E dov'è che viene seppellito? Quando Giosuè entra con il popolo in Eretz Israele, loro vanno a Shechem, quindi lo stesso posto, e lì seppelliscono Yosef. Secondo la tradizione, nel quel pezzetto di terra che Yaakov aveva comprato nella parasha della settimana scorsa, per 100 meacche sita, con 100 monete, si era comprato questo pezzetto di terra, c'è chi dice che l'aveva già lasciato in eredità, già l'aveva predestinato per la sepoltura di Yosef. Però lì il Rashi, sulla base del Talmud in Sotah 13b, dice perché lo seppelliscono a Shechem, dice da Shechem lo hanno rubato e a Shechem lo hanno restituito, cioè chiudono un cerchio, e questo cerchio è ancora più interessante se si pensa che nella parasha della scorsa settimana, quando Yaakov arriva a Shechem dopo essere rientrato in Eretz Israele, la Torah dice che Yaakov arriva Shalem Yer Shechem, arriva completo, integro nella città di Shechem. Ci sono varie interpretazioni su perché è arrivato completo a Shechem, perché è arrivato integro. Una delle spiegazioni è che era claudicante prima, perché era stato colpito sul nervo sciatico dall'angelo nel corso della lotta che aveva avuto con l'angelo che poi gli mette il nome Israele, e ne è colpito sulla coscia, che è il motivo per il quale poi non mangiamo il nervo sciatico. Tra l'altro ho sentito questa settimana, non lo sapevo, che negli ideogrammi cinesi il modo in cui loro dicono ebreo significa letteralmente il popolo che leva il nervo, quindi la cosa che è rimasta impressa a loro è questa cosa del nervo, del che leviamo il nervo dalla carne. E comunque, questa completezza di Yaakov che arriva lì è in qualche modo considerata anche il fatto che completo, nel senso completo anche con tutti i suoi figli, completo con tutta la famiglia. Questa completezza il popolo la ritrova un po' nel momento in cui seppellisce Yosef alla fine di tutto questo percorso, perché c'è stata la Teshuvah di Yehudà poi più avanti, quando lui...
Sui 40 anni che è stato il popolo è stato in giro per il deserto, si sono portati
Yosef appresso. C'erano due, c'erano quelli che portavano l'arca con la Torah, c'erano quelli che portavano la mummia, perché era stato mummificato, di Yosef. Tant'è che molto interessante che quando lo seppelliscono, nonostante venga seppellito nel territorio della tribù di Yosef, i figli di Yosef, i discendenti di Yosef, fanno di tutto, o comunque dicono a tutti quanti, venite tutti quanti a seppellirlo, cioè non ne fanno soltanto una questione della loro tribù, come per dire che, visto che è stato preso dagli altre tribù, dagli altri dai progenitori delle altre tribù, è una cosa che riguarda tutti quanti di andarlo a seppellire. E così effettivamente avviene. Però la cosa paradossale di tutto questo è che noi abbiamo detto, Rashi dice l'hanno preso a Shechem e l'hanno riportato a Shechem, ma non è vero, non è così. Che vuol dire? Vuol dire che quando è vero che Yaakov l'ha mandato a Shechem, dice i tuoi fratelli stanno pascolando a Shechem, ma leggiamo nella parasha che lui a Shechem ci va, ma non li trova a Shechem. Quando lui va a Shechem non li trova, si perde per strada, trova qualcuno, c'è chi dice l'angelo, che gli dice, che gli chiede che cerchi, gli dice io sto cercando i miei fratelli, che viene interpretato come un suo comunque tentativo di riappacificazione con i fratelli, quindi gli sto cercando sti fratelli, e lui gli dice non stanno più qua. In ebraico dice Naseum Mise, sono andate via da qua, però i maestri da Zegenim interpretano Ze, cioè il valore numerico di 12, Zain è 7, Hei è 5, 12. Quindi non ce l'hanno più in testa loro st'idea delle 12 tribù. Questa fratellanza loro ormai hanno lasciato perdere. Egli dice sono andati via a Dotan. E lui infatti alla fine va a Dotan, che è un altro posto, non è Shem, vicino probabilmente, ma non proprio lì. E quindi è a Dotan che loro poi prima lo mettono nel pozzo, poi lo vendono, eccetera, eccetera. Quindi quando dice Rashi, da Shechem lo hanno preso, a Shechem lo hanno riportato. Beh, non è proprio vero che da Shechem lo hanno preso o a Shechem l'hanno riportato. Allora forse potremmo provare a dire che Shechem non è tanto il luogo della vendita, ma il non luogo della vendita. Cioè, se loro fossero stati ancora disponibili a una riappacificazione, Shechem è il posto della completezza, è il posto dove si sta insieme. Loro se ne sono andati da quel posto, è per questo che Yosef non riesce a ricomporre questa frattura e da lì si scatena tutto. Se fossero stati ancora lì, sarebbero stati in qualche modo in un'atmosfera di completezza. E questa idea di Shechem come luogo della completezza ci insegna però qualche cosa su cosa significa la completezza. Che vuol dire la completezza? Quando Yaakov darà le benedizioni ai figli e parlerà a Yosef e gli spiegherà il fatto che sta elevando, cioè a un certo punto nella parashot, nelle prossime parashot di Vayechi, Yaakov fa un'operazione strana, cioè dice a Yosef: i tuoi due figli, io adesso, che sono miei nipoti, io li elevo al rango di tribù. Cioè, come di, tu non conti più come una tribù, conti come due tribù, Efraim e Menashe. Infatti c'è la tribù di Efraim e la tribù di Menashe. Questo è il momento nel quale lui sta assegnando a Yosef sostanzialmente la primogenitura, perché nella tradizione ebraica il primogenito si divide per il numero dei figli più uno, e il primogenito prende il doppio. Così era all'epoca, allora si aggiunge una persona, cioè il primogenito prende una parte doppia, che significa che se ho x figli, si divide per il numero dei figli più uno, e il primogenito prende due. Quindi Yosef in questo senso prende due tribù, non una tribù soltanto, e anche due appezzamenti in Eretz Israele. Quindi è il momento nel quale Yaakov sta sostanzialmente dicendo che la primogenitura dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'eredità, spetta a Yosef. Non è la primogenitura della leadership. La leadership verrà data a Yehuda. Il primogenito biologico è Reuven, al quale Jacob dice sì, sei primogenito biologico ma non sei in grado di condurre. La primogenitura tecnica, potremmo dire, dei beni materiali, delle cose, viene data a Yosef.
Vabbè, ma Yosef non era l'ultimo.
Yosef era più piccolo, però ha dimostrato nella sua vita che era il più adatto a ricevere questa. Però cosa dice Jacob quando gli dice io ti do un pezzo di più rispetto agli altri? Shechem Ahad Alacheha, che letteralmente noi traduciamo un pezzo in più rispetto ai tuoi fratelli, ma Shechem Ahad, cioè una Shechem. Infatti il pezzo in più che prende Yosef è nella tradizione proprio questa Shechem che Yaakov aveva già comprato, eccetera, eccetera, il punto poi dove lui verrà seppellito. E quindi il paradosso è che il luogo della completezza, il luogo che mette tutto insieme, però è in realtà il luogo nel quale Yosef viene discriminato positivamente, ma ancora una volta rispetto agli altri. E qui c'è anche un po' quest'idea del fatto che la completezza, il fatto che queste tribù devono stare tutte quante insieme, questi fratelli sono tutti insieme, non significa che siano tutti quanti uguali, significa che ognuno deve essere libero di essere se stesso e devono essere in qualche modo in armonia. E in effetti, quando loro poi arrivano in Eretz Israele, seppelliscono Yosef, eccetera, eccetera, loro a Shechem devono fare un'altra cosa. Devono fare una grande cerimonia. Questa è la cerimonia in cui è praticamente l'accettazione della Torah in Eretz Israele. Cioè, dopo che sono entrati in Eretz Israele, loro devono fare una cerimonia nella quale sei delle tribù si mettono sul monte Gerizim, sei delle tribù si mettono sull'Areval, sono le due montagne che stanno intorno a Shechem, cioè la montagna di qua, la montagna di là, la città in mezzo, l'Aron con i Kohanim sta in mezzo e vengono pronunciato il giuramento e le benedizioni e le maledizioni su chi osserva e non osserva la Torah. Quindi di nuovo questo avviene nella...
Cioè diventato un posto importante.
Diventa un posto assolutamente fondamentale. È il posto nel quale chiudiamo il cerchio. Chiudiamo il cerchio. È il posto da cui siamo partiti. Siamo partiti. Non siamo tecnicamente partiti, ma la storia parte da lì, perché... Parte la storia perché non siamo stati capaci di andare a Shechem, e quindi in qualche modo noi torniamo
a Shechem. Ci siamo andati.
Finalmente arriviamo tutti insieme a Shechem, come saremmo dovuti essere andati, all'inizio. Questa idea dell'importanza del posto, ok? Che uno potrebbe dire, che mi importa se l'hanno preso qua, se l'hanno preso lì, quello che conta è quello che è successo, no?
Sì, però la cosa importante è che, diciamo, come hai detto te, 6 e 6 c'è la Ron in mezzo, giusto?
A questo punto pratica... hanno trovato la dimensione intorno alla Torah, si sono rimessi tutti quanti, ci sono rimessi tutti quanti.
Diventa un po' una cosa più fondamentale e importante come città.
Certo, Shechem diventa una città importantissima nella storia del popolo ebraico.
Le leggi, le cose, parte proprio da
quello. A Shechem, quando sono entrati nelle terre di Israele, la cerimonia più importante che fanno è Shechem. Attenzione, Gerusalemme ancora non sta nemmeno all'orizzonte, perché non l'hanno ancora conquistata, ancora non l'ha proclamata come luogo che ha scelto per il Beit HaMikdash, eccetera, eccetera, eccetera. Shechem è molto importante. Tant'è che I Shomroniti, che sono questa popolazione non ebraica, che però in qualche modo si rifà all'ebraismo e cerca, insomma, si considerano, loro hanno come loro luogo santo il Monte Gerizim, quindi proprio Shechem. Perché Shechem ha una sua... Però su questa idea del fatto che è importante che un determinato evento avviene in un determinato posto, che è una cosa abbastanza particolare, perché noi, soprattutto negli ultimi 2000 anni, da che non siamo stati in Eretz Israele, ci siamo abituati a un ebraismo, per certi versi, scollegato dalla terra. Tanto le mitzvot legate alla terra non sono state applicabili per 2000 anni, sono stati senza Eretz Israele, l'idea dell'ebreo che va da un posto all'altro, ma non c'è stato questo senso di territorialità della terra. Dove stai, cerchi di fare il meglio possibile nell'osservanza della Torah e delle mitzvot. C'è un concetto molto importante, invece, nell'idea dei Chachamim, che il luogo ha una sua importanza. Cioè che se una cosa avviene in un determinato luogo, c'è un motivo. E che se una cosa avviene in un determinato modo, in un determinato luogo, ha una rilevanza rispetto se non avviene in quel luogo. Questa è una cosa che ha anche delle ripercussioni alachiche. Ci sono delle cose che possono essere, delle regole che possono essere messe in pratica soltanto in Eretz Israel, ci sono delle altre regole che possono essere messe in pratica soltanto dentro Gerusalemme, ci sono delle altre regole ancora che possono essere messe in pratica soltanto dentro il Beit HaMikdash, quindi c'è una scatola dentro l'altra, il luogo conta. Korban Pesach può essere mangiato soltanto dentro Gerusalemme. Addirittura i Chachamim discutono se la cima del muro della città va bene o no. Se stai fuori non puoi mangiarlo, Corban. Se stai dentro le mura della città puoi mangiare. E così per tante altre regole. Se stai dentro il Beit HaMikdash puoi fare determinate cose, se stai fuori non lo puoi fare. E via dicendo. E da qui... Così, visto che ci avviciniamo a Hanukkah, c'è un'altra cosa importante che si impara legata a questo concetto, ed è un'idea molto bella, che secondo me è un'idea molto molto importante, ed è legata al fatto che a un particolare della storia di Hanukkah che noi troppo spesso sorvoliamo. La storia di Hanukkah, che cos'è la storia di Hanukkah? La storia di Hanukkah è sappiamo tutti la storia di Hanukkah, ma la storia di Hanukkah viene raccontata e ricordata dai maestri nel Trattato di Shabbat, a pagina 21b. Che cos'è Hanukkah? Che Rashi intende, cioè, per quale miracolo hanno stabilito la festa di Hanukkah? E dice, per quanto ha insegnato i nostri maestri, il 25 di Kislev si iniziano i giorni di Hanukkah, che sono 8, nei quali non si fanno discorsi funebri, nei quali non si digiuna, sono giornate di festa. Cioè che quando entrarono i greci nel santuario resero impuri tutti gli oli che erano nel santuario, e quando ebbero la meglio la casa reale degli Asmonei e li vinsero, controllarono e non trovarono altro che una sola ampolla, che era riposta con il sigillo del sommo sacerdote. E non c'era in essa che per accendere un solo giorno, e fu fatto un miracolo e fu acceso per 8 giorni. La storia che conosciamo tutti. Attenzione che qui ci sono due cose che sono successe a Hanukkah. C'è la vittoria militare, che erano pochi e sono riusciti a sconfiggere uno degli eserciti più importanti dell'epoca, che nelle preghiere di Hanukkah, nell'Anna al-Nissim, che diciamo nella che aggiungiamo nella Amidah, è di questo che parliamo soprattutto. Ma i Chachamim hanno messo invece l'accento non sulla vittoria militare, ma sulla vittoria spirituale, legata al miracolo dell'ampolla d'olio della
Amidah. Non è arrivato quella militare, hanno lasciato quella.
Hanno messo
da parte.
Hanno sicuramente preso in considerazione la vittoria militare è nelle tefillot, però il centro della festa, la mitzvah della festa è nell'illuminazione, non è nella parata militare o chissà che cosa. Si sono messo l'accento sull'educazione, sull'accensione dei lumi. Però c'è un particolare che noi dimentichiamo troppo spesso quando raccontiamo sta storia, è che la frase è successiva. L'anno successivo li stabilirono, li fecero giorni di festa nei quali venisse letto l'allel e il ringraziamento. Allora, la domanda che c'è da porsi, e che spesso non ci poniamo, è perché la decisione della festa viene fatta soltanto un anno dopo? Perché non l'hanno deciso subito di fare la festa? Questa, per esempio, è una differenza che c'è rispetto alla festa di Purim. Quando c'è scritto che a Purim loro mandarono delle lettere, che poi è la Megillah, tutti gli ebrei del mondo, e lì c'è scritto nella Megillah che gli ebrei la accettarono e la fecero. Cioè, potremmo quasi dire che a Purim c'è stata un'accettazione popolare, il popolo, mentre a Hanukkah è venuta una decisione dall'alto, ragionata, un anno dopo. È vero che anche a Purim poi l'anno dopo l'hanno ripromulgata, però mentre Purim è stata accettata da subito, a Hanukkah la promulgazione della festa è venuta soltanto un anno dopo. Allora, perché questo avviene? C'è un criterio generale per il quale queste mitzvot sono mitzvot sulle quali noi diciamo la berakha, e che berakha diciamo noi su queste mitzvot? A te Talmud chiede su Hanukkah che cosa che berakha deve dire. Piano, berakha dice a cerchi di shan mitzvotav vezivano l'erlikner c'è Hanukkah. Ci hai comandato, sei santificato con i tuoi precetti e ci hai comandato di accendere il lume di Hanukkah. E la Gemara chiede subito in maniera provocatoria: e dov'è che ci hai comandato? Cioè, noi diciamo la berakha, cerchi di shan mitzvotav vezivano l'aitatav vezizit, quando metti il talent l'aniach tefillin, ma sono mitzvot della Torah, dici che ci hai santificato con i tuoi precetti e ci hai comandato. Sì, ci hai comandato nella Torah, ci hai comandato di mettere il tefillin. Questo è venuto dopo la Torah. Infatti i Chachamim dicono: ci hai comandato, dov'è che ci hai comandato? Non c'è nella Torah, perché come fai a dire che ci hai comandato, ci hai santificato i precetti e ci hai comandato di accendere la Hanukkah? Non è vero, non c'è sta nella Torah la mitzvah di Hanukkah, non ci poteva essere, perché è avvenuto molto tempo dopo. Allora dicono: dov'è che ci hai comandato di accendere la Hanukkah? C'è un verso che dice che tu dovrai fare tutto quello che i maestri ti comanderanno, non devierai da quanto ti diranno i maestri a destra o a sinistra, ok? E dal fatto che la Torah ti ha comandato di ascoltare quello che ti dicono i Chachamim, se i Chachamim stabiliscono una cosa, è come se la Torah l'avesse l'avete detta. Quindi quando, dov'è che dici che Kadosh Baruch Hu ci ha comandato di fare aspetta un istante solo, okay. Dov'è che Kadosh Baruch Hu ci ha comandato di fare tutto questo? Nel momento in cui ci ha detto che bisogna fare quello che ci dicono i Chachamim.
Allora, questo è stato scritto nella Torah.
Perché il fare quello che hanno detto i Chachamim è scritto nella Torah. Infatti, il Rambam, Maimonide, nelle Hot Berachot, spiega: così tutte le mitzvot che sono di istituzione rabbinica, sia che si tratti di una mitzvah che è obbligatoria secondo i maestri, come la lettura della Megillah, o l'accensione dello Shabbat, l'accensione del nome del Hanukkah, sia che si tratti come una mitzvah che non è obbligatoria, come le ruv o la Netilat Yadayim, che vuol dire che non è obbligatoria, vuol dire che non è che, cioè, tu fai Netilat Yadayim se vuoi mangiare pane, ma se non mangi pane non cioè, è diverso dalla Megillah. La Megillah devi leggere la Megillah perché è Purim. Netilat Yadayim, se mangi pane, devi fare Netilat, se no non devi fare Netilat Yadayim. Comunque, in tutti questi casi, su tutte queste benedice prima di farle, che ci hai santificati con i suoi precetti, ci hai comandato di fare. E dove ci ha comandato nella Torah? Cioè, che è scritto in essa, ciò che ti diranno lo farai. Si tratta, è l'inizio del verso che abbiamo detto prima, non deviare. Il concetto delle cose e il loro consiglio è così, che ci hai santificato con i suoi precetti, tra i quali ci hai comandato di ascoltare coloro che ci hanno comandato di accendere il lume di Hanukkah, come abbiamo detto, di leggere Megillah e di tutte le altre mitzvot. Allora, questo verso qui viene citato, fa parte di una mitzvah che si chiama Zaken Mamre, che è l'anziano, cioè il saggio che rifiuta. Cioè, quando c'era il Sinedrio, quando c'erano i maestri del Sinedrio decidevano, una volta che avevano deciso, quella era la Ha. Se c'è un maestro che non accetta la decisione collegiale dopo che si è votato, questa è una cosa che è considerata gravissima. C'è scritto che il tribunale che può prendere queste decisioni è quello che si trova in quel luogo, nel luogo che Kadosh Baruch Hu deciderà. Qual è quel luogo che Kadosh Baruch Hu deciderà? È Yerushalayim, e in particolare il Sinedrio sedeva in una sala, che è chiamata la sala della pietra angolare, di Shkata Gazit, che era una sala che stava dentro il Bet HaMikdash, nella quale si riuniva il Sinedrio. Questa sala è una sala particolare per molti motivi. Per esempio, uno dei motivi è che era costruita a metà tra il cortile interno e il cortile esterno del Bet HaMikdash. Cioè, significa che questa sala era praticamente il confine che taglia la zona super sacra, la zona con un'alta sacralità del santuario, una zona con sacralità inferiore, passava a metà della stanza. Che significa, per esempio, che metà della stanza ci si poteva sedere, ma nell'altra metà della stanza era proibito sedersi, perché in quella zona del santuario, nel cortile interno del santuario, solo il re di Israele ha diritto di sedersi, tutti gli altri devono stare necessariamente in piedi. È proibito, vista la sacralità del posto, è proibito sedersi. In questa sala, questa sala è il posto dove si siede il Sinedrio. Ecco, c'è un'interpretazione molto bella di un maestro che si chiama Shem Yishmael, che dice così, che dice a Purim, tutta la storia di Purim è mentre stanno in esilio, non c'è la possibilità di prendere delle decisioni ufficiali, non c'è il Sinedrio, stanno in esilio in Babilonia, e quindi l'accettazione doveva essere per forza di cose un'accettazione popolare. Cioè, non c'è l'istituzione che prende la decisione, non c'è più l'istituzione, ci deve pensare il popolo. Questo però spiega anche, perché nessuno si pone il problema se perché diciamo la Berakha sulla Megillah, ok? Perché la domanda la fanno su Hanukkah e non sulla Megillah? Perché lì la gente ha, da una parte la gente, non solo, perché il fatto di ricordarci quello che ti ha fatto Amalek, e quindi quello che ci hanno fatto i nostri nemici, eccetera, eccetera, quella è una mitzvah della Torah, quindi il problema non si pone. È diverso sulla questione di Hanukkah. Però questo spiega anche il motivo per il quale l'hanno dovuto decidere un anno dopo. Qual è il motivo? Che la satra della pietra angolare, la Rishkata Gazit, non era accessibile quando hanno liberato il Bet HaMikdash. Perché non era accessibile? Perché erano tutti impuri. Qual è la storia di Hanukkah? La storia di Hanukkah è che erano tutti quanti impuri, l'olio era impuro, non hanno trovato olio puro, se non questa boccetta con cui poi hanno fatto la mia. Ma questo significa che tutto il resto erano tutti quanti impuri e quindi non potevano entrare dentro la riscatta che
quindi... Scusa un attimo, perché erano impuri?
Erano impuri perché secondo le regole della purità e dell'impurità dell'epoca erano regole abbastanza complicate, basta che tu tocchi qualche cosa di impuro, un insetto morto o tutto il processo di purificazione che era legato al Mikdash non lo potevano fare perché c'era stata l'occupazione dei greci. I greci avevano appositamente reso impuro tutta una serie di oggetti, tra cui tutti gli oli, avevano aperti, basta che lo tocca diventa impuro, eccetera eccetera. Quindi loro si trovano in una posizione in cui loro sono impuri e ci vorrà del tempo prima che riescano a purificare, a fare i passaggi tecnici per tornare puri. Ma mentre sono impuri non possono entrare dentro la sala del Sinedrio, e non potendo entrare dentro la sala del Sinedrio non possono prendere una decisione di questo genere, perché quella decisione può essere presa soltanto mentre il Sinedrio è in seduta nella sua sala, che è la Lishkat HaGazit. E su questo punto vediamo il nesso molto forte che c'è tra Hanukkah e Eretz Israel, Hanukkah e Gerusalemme. Tant'è che Rav Zvi Yehuda Kook dice che Hanukkah è la festa di Gerusalemme, è la festa della città di Gerusalemme. Perché? Perché è la festa nella quale Gerusalemme viene liberata, il santuario viene ripristinato e viene purificato. Però tornando al discorso da cui siamo partiti, al discorso di Yosef e di Shechem eccetera eccetera, capiamo da qui che i luoghi hanno un'importanza, che non è che le cose che succedono a destra potevano succedere a sinistra viceversa, no? Oppure che non conta il luogo dove determinate cose avvengono. Il luogo conta è come. E questo è uno dei motivi per i quali nella parasha che leggiamo questa settimana, la parasha di Vayeshev, la Torah è molto attenta a tutte le cose che ci racconta dove sono successe. Si parla di Shechem, abbiamo visto, si parla di Dotan, che è il posto dove effettivamente hanno fatto. Si parla di dell'Egitto, si parla di Adullam, che è il posto dove è andato Yehuda, nella parentesi in cui si parla degli eventi della famiglia di Yehuda nella nostra parasha. Timna è un altro posto, cioè, tutti i posti dove sono successe cose nella nostra parasha sono indicati molto in maniera molto precisa, e questo credo che sia un
pratica, diciamo, la tomba di Yosef ci sta ancora, no?
Certo, ci sta ancora.
Sta a
Shechem.
Sta a Shechem.
Oggi è in una zona particolarmente complicata di accesso, perché la città di Shechem, quella che gli altri chiamano Nablus, che poi gli arabi non c'hanno la P. Nablus sarebbe Napoli, Neopoli sarebbe la città nuova. Lì c'è la tomba di Yosef, oggi ci si va solo sotto scorta militare, ogni tanto distruggono...
Sì, vabbè, come è successo.
Come è successo, però... Comunque, il senso di quello che ci siamo detti è che la parasha di questa settimana e la storia di Hanukkah vengono a ricordarci l'importanza dei luoghi nella storia del popolo di Israele, e in particolare l'importanza di Eretz Israel, l'importanza a maggior ragione di Gerusalemme e del luogo... E del luogo del Mikdash.
Diciamo è più importante Shechem, diciamo adesso vabbè, Gerusalemme, però è più importante quella come.
Diciamo che.
La storia, diciamo.
Nella sacralità dei luoghi, Gerusalemme è al di sopra di ogni altra cosa. Però, in funzione degli eventi della storia del popolo. La storia del popolo ebraico, Shechem ha un ruolo fondamentale. E lì è riconosciuto in questa, tant'è che quando dicono che non è roba nostra, che non abbiamo nessuna attinenza o inerenza con questi luoghi, viene un po' da sorridere, perché questi sono i luoghi fondamentali della storia del popolo di Israele. Noi oggi abbiamo il privilegio, dopo millenni di esilio, di tornare in Eretz Israele e di poter riappropriarci piano piano non soltanto dei luoghi fisici, ma anche del rapporto che c'è tra i concetti della Torah e i luoghi nei quali sono stati rappresentati.